La soddisfazione è veramente grande e a titolo personale direi anche quasi la felicità, perché si fa politica per questo, per cercare di migliorare la fine del mese, la vita in fondo delle persone. E qui il dato incredibile è che 23.000 lavoratrici e lavoratori working poor, lavoratori poveri, avranno un aumento salariale.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Oggi ti parlo di stipendi. Quanto ci vuole al minimo per vivere? Quanta differenza fanno un franco e 75 all'ora in più, che è quanto si sta discutendo in Ticino? Ma poi la domanda è se è giusto che tocchi allo Stato intromettersi in queste questioni. Sono tante le domande attorno al salario minimo, che non è solo una questione di soldi ma anche di dignità per una parte di chi dibatte, mentre per l'altra è anche una questione di libertà economica, perché non si può aumentare a tavolino il benessere e la redditività. E cerco risposte da Luca Berti, collega della redazione delle cronache regionali qui alla radio e che ha seguito il dibattito sul salario minimo recentemente in Gran Consiglio, ma anche negli anni passati, perché è da tempo che se ne parla. Quando si parla di salario minimo, Luca, in Ticino, animi più o meno accesi?
Spesso si accendono, sicuramente, anche perché si parla di soldi, soldi di chi deve ricevere in busta paga, ma soldi anche che qualcuno deve pagare e che quindi deve far quadrare i conti dell'azienda a fine mese, a fine anno. C'è da dire che su questa specifica proposta il dibattito che si è sviluppato soprattutto in Gran Consiglio, in Parlamento, è stato più che altro per mettere degli accenti. Diciamo così, si era già d'accordo sul principio, si era già d'accordo addirittura sulle cifre. Chiaramente le varie posizioni sono poi state declinate in base alle sensibilità politiche.
Tra poco parliamo di questi dettagli, ma facendo un passo indietro, salario minimo, se ne parla da qualche tempo in vari cantoni svizzeri, in realtà è qualcosa di anomalo per la concezione di politica economica svizzera, perché il mercato del lavoro flessibile, libero, è sempre stato considerato un elemento forte della economia svizzera. Da dove nasce il discorso in Ticino?
Nasce dal fatto che il Ticino è fondamentalmente un cantone di frontiera. È un cantone che è sottoposto comunque alla pressione salariale proveniente da chi dall'Italia entra in Svizzera per lavorare, e sappiamo che in Italia il costo della vita è minore, quindi ci si può permettere dei salari minori e che permettono comunque di vivere a volte magari anche bene in Italia, ma che non permetterebbero di controcanto di vivere dignitosamente in Svizzera. Questo è il concetto del salario minimo, anche proprio la questione del salario che dia diritto a un tenore di vita dignitoso.
Il frontaliereato, possiamo dirlo, ha portato ad affrontare con più urgenza che altri cantoni la questione del salario minimo. Tu parli di tenore di vita dignitoso, non è una formulazione casuale?
No, è scritta nella Costituzione, è stata scritta dopo la votazione ticinese sul salario minimo, il primo salario minimo, stiamo parlando del 2017-2019. È una formulazione che fa anche riferimento comunque al fatto che non si possono stabilire per legge federale dei salari economici, devono essere dei salari sociali, cioè che permettono una vita dignitosa, ma fondamentalmente il salario minimo non deve permettere a tutti di diventare ricchi, devono permettere di riuscire a vivere con quel salario. Questo accordo non ha cambiato quella iscrizione, ha solo cambiato fondamentalmente le cifre e alcuni dettagli.
Interessante questo concetto, cioè la legge federale dice ai cantoni: sì, potete decidere dei salari minimi, ma solo per raggiungere proprio il minimo.
Questo è perché poi c'è di mezzo la libertà economica, quindi la libertà di impresa, quell'altra parte di cui dicevamo, cioè c'è chi fa imprenditoria, vuole legittimamente guadagnare dalle proprie imprese, lo fa rispettando, ecco, questi termini, ma poi è chiaro che sì, dal punto di vista anche teorico, uno Stato comincia a dire alle imprese quanto è giusto che guadagnino, diventa un problema.
Sì, l'unanimità dei partiti presenti in Commissione della Gestione ha firmato, questo significa che la prossima seduta di Gran Consiglio di aprile andremo al voto in aula.
Veniamo quindi al dunque della discussione attuale in Ticino. Hai detto in Gran Consiglio se ne è discusso, quindi nel Parlamento cantonale, e sorprendentemente si è trovato un accordo tra i partiti principali, diciamo così. Quant'è il salario minimo attuale e che livello dovrebbe raggiungere in futuro?
Allora, attualmente il salario minimo stabilito dal Ticino è di 20 franchi e 50 all'ora. Questo è il massimo, c'è una piccola forchetta, però diciamo siamo lì tra i 20, 20 e 50 all'ora per un lavoro al 100%, siamo attorno ai 3.600 franchi mensili per 12 mensilità,
sì.
se ci aggiungiamo la tredicesima un po' meno. Si va ai 22 e 25 all'ora, siamo attorno ai 4.000 franchi anche qui per 12 mensilità. Ci si arriverà a scaglioni, a gradini. Ci si arriva nei prossimi 3 anni, quindi ci saranno delle tappe intermedie. La differenza sono, beh, lo dicevi prima, meno di 2 franchi.
Meno di 2 franchi all'ora, che vediamo fa una differenza di circa 400 franchi al mese, quindi circa, 400 per dodas, circa 4.800 franchi all'anno, giusto?
Sì.
Quindi circa 4.800 franchi all'anno. Diciamo che all'ora sembra poco, sull'anno qualcosina è.
Chiaramente può fare la differenza. Alcuni calcoli potrebbero dire che addirittura questo aumento in parte, in totale, è stato eroso sia dall'inflazione sia dall'aumento delle casse malati. Può fare la differenza nel senso che si torna a una situazione in cui magari si è un po' meno con l'acqua alla gola?
Luca, sei capito quanta gente approfitterebbe? Quanti in Ticino hanno attualmente un salario di meno di 4.000 franchi al mese e che in futuro dovrebbero vederselo aumentare a sto punto?
23.000.
Ah.
E ci mettiamo però anche i frontalieri, nel senso, questa è la stima che è stata fatta dal cantone. Il cantone stima 23.000 persone che vedrebbero aumentare il salario. Di queste, tu mi chiedevi in Ticino, ecco, i domiciliati sono 8.000, il 35%, il resto sono lavoratori frontalieri che vedrebbero anche loro aumentare il loro salario.
Non è un paradosso, pensando alle discussioni politiche di questi anni, sempre critiche nei confronti dei frontalieri, adesso si fa una modifica che va soprattutto a beneficio dei frontalieri. Non gliene voglio a loro, evidentemente, ma mi stupisce sentendo questo dato così.
Il problema è che se non aumenti anche i frontalieri si crea esattamente il problema di cui discutevamo all'inizio, cioè quello che tutti chiamano dumping, questa pressione sui salari di chi può permettersi dei salari minori perché vive fuori frontiere, perché lì il costo della vita è minore e che quindi incentiva in qualche modo alla loro assunzione. Se non aumenti il salario a tutti, compresi loro, crei delle differenze che poi in qualche modo tendono a fare aumentare la preferenza su dipendenti che vengono da fuori. Invece il dibattito che spesso si è sviluppato, sappiamo con tanti accenti diversi, ma è sempre stato quello di impiegare gente che risiede in Ticino, potenzialmente magari anche farne entrare in Ticino.
È un cambio di paradigma. Non sarà più possibile sfruttare all'estremo le possibilità dei lavoratori frontalieri di prendere salari minori. Non meno di 10 anni fa avevamo salari da 2.000-2.500 franchi in questo cantone.
E si sa anche quali settori dell'economia dovranno aumentare gli stipendi?
Sono circa una quarantina i settori dell'economia dove ci saranno più di 100 collaboratori in Ticino che vedranno in qualche modo un beneficio da questa misura. Per esempio, siamo oltre il migliaio nella ristorazione, nell'industria manifatturiera e nelle attività che concernono edifici e la cura del paesaggio.
Quindi, soprattutto, camerieri, cuochi, operai in fabbrica, muratori, giardinieri.
Fondamentalmente siamo lì. Diciamo che i muratori hanno un contratto collettivo che probabilmente li mette sopra questa cosa, okay. Però siamo lì, siamo lì, ecco, per essere molto terra terra, giustamente. Poi ce ne sono forse alcuni che possono forse stupire, tipo gli informatici, che si pensa che siano, diciamo così, un settore ad alto valore aggiunto, e invece qui 231 persone dovrebbero veder aumentare il loro salario. Poi c'è giustamente l'istruzione. Istruzione 543, anche qui da capire in che settori, impiegati dove, però anche lì.
Scuole comunali e scuole cantonali, dubito.
Però ci sono anche le private. ripeto, non abbiamo approfondito in questo senso, e poi magari sotto istruzione va anche, non lo so, lavori di appoggio all'istruzione.
Okay.
Da capire, però è già una cosa che in un elenco del genere
stupisce.
È un po'. Ci sono la fabbricazione di prodotti farmaceutici, altro ramo economico dove, diciamo, si pensa che i soldi in qualche modo circolino. C'è l'amministrazione pubblica, difese e assicurazione sociale obbligatoria. Ecco, quindi anche l'amministrazione pubblica, a quanto pare, 128 persone sotto il salario minimo ce l'avrebbero, secondo questa tabella che è pubblicata nel rapporto della commissione e viene dal cantone.
Quindi salari molto bassi, sotto il futuro minimo, sono particolarmente diffusi in Ticino, abbiamo capito da questo elenco. Che dati abbiamo? Qual è il salario mediano in Ticino? Qual è quello in Svizzera? Siamo veramente così peggio pagati rispetto agli altri?
Del 20%, il classico 20% che più o meno si cita sempre. È vero che poi bisogna distinguere per settore, bisogna distinguere per contratti collettivi, però ecco, se parliamo proprio del salario mediano, stiamo parlando di una differenza di 1300 franchi.
Concretamente, quanto prende al mese un ticinese mediano, non medio, mediano?
Attorno ai 5700. Vuol dire che la metà dei ticinesi è sopra i 5700, l'altra metà è sotto.
Ok. Svizzera invece?
Sui 7000.
Una bella differenza, 20% dicevi più o meno.
I segnali che arrivano dalla popolazione sono chiari, il potere d'acquisto diminuisce, i salari restano bassi e i costi aumentano. A farne le spese un particolare...
L'interrogativo che ci si deve porre è: i nuovi salari fissati corrispondono realmente a un aumento del salario minimo e della sua traduzione in reale potere d'acquisto?
Si discute di salari minimi molto in Ticino perché, hai detto, la questione del frontalierato ha reso particolarmente urgente e precoce la discussione su questo tema, ma il Ticino non è l'unico e non è forse neanche il primo ad essersi dotato di un salario minimo. Qual è il panorama svizzero tra i cantoni?
Beh, ci sono altri 4 cantoni che già hanno regole sul salario minimo, leggi sul salario minimo, ma hanno fondamentalmente stabilito anche dei livelli, e sono tutti cantoni che in qualche modo hanno a che fare con la frontiera, perché c'è Ginevra, che ha un salario minimo di 24 franchi e 59 centesimi.
Quindi un po' sopra il futuro salario minimo ticinese.
Esatto, anche qui un paio di franchi sopra, anzi poco più. Poi c'è Basilea Città, e qui siamo già sotto il salario minimo ideale poi fra 3 anni in Ticino, siamo a 22 franchi, c'è il Giura a 21,40, Neuchâtel a 21,31 e poi in Canton Vaud voteranno il 14 giugno per introdurlo.
Dicevi prima che la cosa sorprendente della proposta attuale in Ticino, che farà aumentare il salario minimo di 1,75 franco all'ora circa nel giro di 3 anni, è che c'è stato un consenso abbastanza diffuso tra i partiti. Perché è sorprendente innanzitutto, e se è sorprendente perché si è arrivati a un compromesso o a un'idea condivisa?
Allora, le interpretazioni che si sono sentite soprattutto nel dibattito politico sono diverse. Diciamo che c'era sul tavolo una proposta del Partito Socialista che chiedeva un salario minimo più alto. E quindi probabilmente anche dal punto di vista delle imprese entrare in discussione, o anche dei partiti più liberisti o liberali, quindi che vorrebbero lasciare al libero mercato, alla libera contrattazione, anche la fissazione dei salari, c'è stata l'esigenza, diciamo, di entrare in discussione, anche perché è possibile che un'iniziativa di questo tipo, con un salario minimo più alto, potesse anche passare. Abbiamo visto, ci sono state diverse votazioni che in Ticino ultimamente hanno confermato questa sensibilità maggiore al portafoglio.
Quelle sulle casse malate, mi viene in mente.
Per esempio, quello è l'ultimo e forse il più eclatante esempio che abbiamo. Quindi, da un lato, la necessità, la dico male, però di parare un po' il colpo. Dall'altra, dal punto di vista invece di chi difende i lavoratori, quindi la sinistra, ma anche i sindacati, la necessità di migliorare un salario minimo che per loro minimo più non è, se lo è mai stato. Ecco. Quindi da questo incontro di esigenze ci si è parlati, ci si è magari anche scontrati, ma ci si è probabilmente anche capiti.
Io direi che c'è una leale alleanza, nel senso che tutti quanti hanno voluto fare sì.
Tant'è vero che durante il dibattito parlamentare il presidente della gestione, Fabrizio Sirica, è un socialista, è lui che aveva portato la proposta di iniziativa che ha fatto scaturire poi questo accordo. Si è trovato più volte a dire non toccate nulla, non toccate nulla, nemmeno le cose che sarebbero in qualche modo migliorabili dal nostro punto di vista, perché ogni singola virgola di questo accordo è stata soppesata fino in fondo.
In Svizzera il classico luogo o meccanismo in cui si discute di quanto debba essere il salario sono i famosi contratti collettivi di lavoro. Vuol dire che non è che ogni dipendente va dal direttore, dal proprio datore di lavoro e dice quanto mi dai a fine mese, no. I sindacati e il padronato dall'altra fanno un contratto collettivo, definiscono delle forchette entro i quali devono muoversi gli stipendi. Cos'è più vantaggioso concretamente per me? Un salario minimo definito dal cantone, quindi ancorato in una legge, oppure un contratto collettivo di lavoro, se devo guardare a un posto di lavoro con cui mi candido?
Allora, generalmente il contratto collettivo, proprio perché ricordavi tu, è già negoziato e dovrebbe garantire delle condizioni accettate da entrambe le parti, quindi sicuramente ha dei vantaggi, tant'è vero che sappiamo che in certi settori ci sono anche delle discussioni estremamente accese, quasi fino all'ultimo. Quindi verrebbe da dire il contratto collettivo garantisce un certo minimo. È chiaro che qui con questa proposta, con questo accordo, si è voluti entrare nel merito dicendo se per caso dovesse esserci qualche contratto collettivo che è sotto questo minimo, vale il minimo salariale riconosciuto da questa legge e non il contratto collettivo.
C'è un però.
Sì.
In questa discussione c'è un però tra contratti collettivi e salario minimo. Potrebbe esserci un inghippo con le regole nazionali. Qui la questione si fa un po' complessa. Spiegaci perché il salario minimo che ora si sta definendo in Ticino potrebbe essere in un qualche modo ostacolato da leggi federali.
Beh, perché a livello federale è già passato un principio che è quello che invece è esatto contrario, cioè vale se c'è in un settore il contratto collettivo, vale quello, non vale la regola cantonale. E adesso si sta discutendo alle Camere federali come applicarla.
Quindi in questo scontro, vediamolo così, tra minimo cantonale e contratto collettivo a livello svizzero, c'è una battaglia in corso su quale debba prevalere. Potrebbe darsi che il Parlamento decida in maniera definitiva, lo sapremo verosimilmente a giugno, che in caso di salari minimi inferiori al minimo cantonale, se sei iscritti in un CCL, in un contratto collettivo di lavoro, prevalgano quelli, quindi che qualcuno possa guadagnare meno del minimo. La domanda forse è: ma ci sono così tanti contratti collettivi con dei minimi così bassi?
È una bella domanda. Probabilmente no, anche perché, lo dicevamo, contratti collettivi già rappresentano una discussione tra padronato e sindacati, che quindi fanno gli interessi dei salariati. È chiaro che è una discussione di principio ed è chiaro anche che c'è il cavillo. Beh, in Ticino abbiamo visto che c'è stato almeno un caso in cui si è proposto un sindacato che però proponeva degli accordi, dei contratti collettivi sotto il minimo salariale della legge ticinese. Era il famoso caso Tisin, tanto per fare il nome. Quindi in linea teorica potrebbe esserci questo scontro. Bisogna capire chi prevale.
Al di là di tutto ciò, non è un po' paradossale? In Svizzera si parla sempre di carenza di manodopera. Ci sono pochi lavoratori, perché tanti vanno in pensione, più di quanti entrano nel mercato del lavoro. In questa situazione non dovrebbe essere l'impiegato ad avere il coltello dalla parte del manico e dire io almeno uno stipendio così lo esigo, senza necessità che ci sia uno Stato che lo difende?
E in teoria sì. In pratica torniamo forse al discorso dell'economia di frontiera, dove è chiaro che io posso avere il coltello dalla parte del manico come dipendente, a patto che non ci sia qualcuno che accetta condizioni meno favorevoli. Ecco, in realtà sì, hai un bacino come quello, in questo caso ticinese, però abbiamo visto anche altri cantoni di frontiera, sono soprattutto quelli che hanno introdotto i salari minimi, quindi la dinamica è sempre quella di frontiera. Sì, al di fuori, in questo caso in Ticino, c'è un bacino lombardo, diventa difficile contrattare. Quindi in teoria sì, in un mercato del lavoro dove ci sono dei livelli di costo della vita e di minimo salariale livellato, il gioco è quello: tu mi hai bisogno, mi paghi, perché altrimenti vado a lavorare altrove. La realtà è che probabilmente hai tanta altra gente che è disposta a venire a lavorare per meno di quanto tu vorresti.
Vorrei concludere con una domanda più morale, visto che parliamo di stipendio dignitoso. Come si è posto dal punto di vista dell'etica il padronato in Ticino in questa discussione su cosa sia giusto perlomeno pagare a un impiegato?
Il padronato, diciamo che da questo punto di vista si è dimostrato, soprattutto in questo caso, assolutamente sensibile, nel senso che anche loro si rendono conto di avere diversi vantaggi nel trovare degli accordi del genere, non solo perché magari appunto poi un'iniziativa li avrebbe fatti pagare di più, ma anche perché avere dei collaboratori motivati può essere anche per l'azienda un vantaggio. Aggiungiamo anche forse il fatto che nell'accordo si è tenuto conto comunque che alcune aziende potrebbero in qualche modo far fatica, cioè non solo l'entrata in vigore a scaglioni nei prossimi 3 anni con delle tappe salariali, quindi tempo per adattarsi, ma anche la possibilità per un'azienda che per comprovate necessità fa fatica a pagare questi salari minimi può chiedere una deroga di 3 anni che può essere rinnovata.
Abbiamo parlato molto di soldi in questo episodio, cerchiamo di non farlo sempre evidentemente, perché i soldi non sono tutto, ma a dirlo sono soprattutto quelli che ne hanno a sufficienza. Le firme di questo episodio sono quelle di Luca Berti, che hai sentito con le spiegazioni sul dibattito sul salario minimo, di Gianni Zocchi, che ci ascolta attento e ha registrato tutto quello che abbiamo detto, Daniele Sola ha sonorizzato il tutto sotto la supervisione di Alessia Fontana, io sono Alan Crameri. Come sempre, se hai critiche, idee, proposte, scrivi a ilmondolafuori@rsi.ch.